Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi, per imparare a invecchiare bene. Trasmissione dell'ARIS, Associazione Interventi e Studi sull'Invecchiamento. Incontri con lo psicologo. Conduce Luca Ianza.
Un caro saluto a voi, radioascoltatori. Benvenuti a Sempreverdi. Io sono Luca Ianza e oggi volevo parlare con voi di mappe. Le mappe sono un oggetto per me affascinante. Sono la rappresentazione grafica di un territorio e ne esistono di mille tipi, dalle carte stradali alle mappe del tesoro. E perché dico che sono affascinanti? Beh, innanzitutto sono un oggetto inventato davvero tanto tempo fa, è un oggetto che ci portiamo dietro da tanto tempo. E prima ancora che l'oggetto fisico, penso a quest'idea che ci è venuta già in epoca antichissima di rappresentare un territorio con un disegno. Non sono rari i reperti archeologici, preistorici, che contengono questa idea. L'idea di rappresentare un territorio, riportarlo in scala, descriverne gli aspetti fondamentali con un disegno. Forse anche per questo che piacciono tanto anche ai bambini, sono un disegno alla fine, un perfetto strumento di gioco. Oggi se cerco la parola mappa su internet, il primo risultato che mi esce è Google Maps, un sito che contiene indicazioni per andare in qualsiasi parte del mondo. È uno dei navigatori più utilizzati, ti dà le indicazioni su dove girare per andare in un determinato luogo. Ed è a tutti gli effetti una mappa enorme e che contiene tante, moltissime informazioni e che a differenza di quelle cartacee può essere aggiornata in continuazione, in tempo reale. Quando ero bambino l'Atlante che avevamo a casa riportava dei paesi che ormai non esistevano più perché o si erano fusi con altri o si erano separati o avevano cambiato nome o confini. Le mappe online sono molto più malleabili, potenzialmente più precise, più aggiornate, anche se l'idea stessa per questa puntata mi è venuta proprio da un loro fallimento. In pratica ho scoperto che esiste questo fenomeno per cui delle persone si sono talmente fidate delle indicazioni del navigatore, di questa mappa idealmente perfetta, da finire in grossi guai. Allora, qualcuno in America, selezionando il percorso più breve, si è ritrovato in mezzo ad un deserto e sono dovuti venire i soccorsi. Altri sono caduti giù da un ponte con tutta la macchina, perché il ponte era interrotto, ma il navigatore risultava ancora intero. Mentre un turista in Italia ha sbagliato di scrivere, era straniero, e ha scritto Carpi al posto di Capri, dove voleva andare, e si è ritrovato in provincia di Modena. E una volta resosi conto dell'errore, questo riportano i giornali, ha detto che effettivamente gli faceva un po' strano essere arrivato su un'isola senza attraversare nessun ponte e senza che ci fosse nemmeno il mare. Niente comunque in confronto a quello che è successo ad un'anziana signora belga che ha commesso lo stesso errore mentre lei voleva andare a Bruxelles. Ci sembra incredibile che una persona perseveri così tanto nell'errore prima di valutare che forse c'è qualcosa che non va. Eppure succede con tanti tipi di errore, per dire la verità, non solo con gli errori di navigazione. Anche a me nel mio piccolo è successo qualcosa del genere. Un'eccessiva fiducia nel navigatore ci stava portando molto fuori strada. Ci siamo salvati, tra virgolette, grazie a un vecchio atlante stradale che avevamo in macchina e che ci ha riportato sulla retta via. L'eccessiva fiducia in una mappa contribuisce sicuramente al verificarsi di tali incidenti più o meno gravi. Considerare la mappa infallibile o averla come unica fonte di informazione a volte addirittura più degli occhi, come abbiamo visto, che potrebbero accorgersi che il ponte non c'è più. Non pensate che però sia una cosa che avviene solo con i navigatori satellitari. Mappe imprecise di cui ci si è fidati troppo hanno causato disastri militari nella storia. Un esempio che mi viene in mente è la battaglia di Adua durante la guerra di Abissinia. Avere un disegno malfatto del territorio mise in grande difficoltà gli italiani, che al contrario degli etiopi non conoscevano quel territorio. Ma c'è anche un episodio più a lieto fine, che è quello di Colombo, Cristoforo Colombo, che non aveva una mappa ovviamente dell'Atlantico che era inesplorato all'epoca, ma aveva una mappa mentale, completamente sbagliata, della strada da percorrere. Infatti, se ci pensiamo, lui voleva arrivare nel sud-est asiatico ed è arrivato nei Caraibi. In questo, va detto, ha sbagliato molto di più della signora che voleva andare a Bruxelles e si è ritrovata a Zagabria. Ho usato questa espressione mappa mentale perché una rappresentazione di un territorio ce l'abbiamo anche senza bisogno di disegnarla. Abbiamo in testa un'idea della nostra città, del nostro quartiere, di casa nostra, a livelli crescenti di dettaglio. L'esperienza che abbiamo con i luoghi che frequentiamo ci permette di averne uno schema mentale abbastanza preciso. Questo se il cervello ci assiste in maniera efficace. La capacità di orientamento, che è legata alla capacità di utilizzare queste rappresentazioni mentali, è una competenza che viene spesso intaccata e indebolita da diversi tipi di demenza. La navigazione spaziale è stata studiata tantissimo da noi psicologi, a partire dai classici ratti nei labirinti, per poi passare allo studio delle persone, degli esseri umani, soprattutto nel momento in cui la tecnologia ci ha permesso di osservare il funzionamento del cervello. E abbiamo scoperto, tra le altre cose, che guarda caso le strutture cerebrali più coinvolte nella memoria, quelle che utilizziamo di più quando dobbiamo ricordare qualcosa, sono le stesse che ci servono per orientarci e muoverci nello spazio. Ecco che è facile immaginare che quando viene danneggiata questa struttura per via di una malattia, c'è un indebolimento di entrambe queste importanti funzioni. Non a caso alcuni esercizi di potenziamento cognitivo che si fanno con le persone che vogliono prendersi cura del proprio cervello consistono proprio nel disegnare mappe. Ad esempio immaginarsi in Piazza Unità e mappare la piazza con i suoi palazzi, con i suoi negozi. E poi immaginare di muoversi nel centro, prendere una direzione, per allenare queste cellule a mantenere operativa questa funzione di orientamento così importante. Tanto importante che a un certo punto, molto presto nella nostra storia di esseri umani, non ci siamo accontentati di tenere questa mappa in testa, ma abbiamo sentito la necessità di scriverla, di disegnarla, di rendere questa rappresentazione astratta un oggetto, qualcosa di concreto e comunicabile. Non solo. Il concetto stesso di mappa come strumento adatto ad orientarsi è diventato per estensione una metafora. Se uno studente deve imparare, che so, la storia del Novecento italiano, può aiutarsi creando quella che si chiama mappa concettuale, che non rappresenta più un territorio, ma aiuta ad orientarsi in un insieme di concetti, eventi storici, parole chiave, che sono tutte collegate fra loro e possono essere percorse dalla nostra memoria attraverso questi collegamenti che disegniamo. Come abbiamo detto, orientamento e memoria utilizzano lo stesso motore, in un certo senso. E questo motore si fa aiutare volentieri da una mappa esterna. Perché da sempre, come esseri umani, abbiamo imparato ad aggirare i numerosi limiti del nostro corpo e della nostra mente costruendo cose. Ecco, al termine di questa puntata in cui abbiamo parlato di mappe, quindi anche di viaggi, di percorsi, mi sembra opportuno salutare, perché la fine di questa puntata segna anche la fine del percorso di Sempreverdi su questa radio. Per questo non concluderò oggi con la consueta promessa di aspettarvi qui per la prossima puntata di Sempreverdi, perché il viaggio della radio termina qui. Ci tengo perciò a ringraziare tutto lo staff di Radio Nuova Trieste, i tecnici e il direttore, e poi l'associazione Aris, che hanno per reso possibile questi anni di trasmissione. E ringrazio ovviamente voi ascoltatori per la vostra preziosa compagnia. Auguro a tutti voi un buon viaggio. Grazie.
Sempre verdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione dell'Aris, associazione interventi e studi sull'invecchiamento. Incontri con lo psicologo. Conduce Luca Janza.